Ciao a tutte
e a tutti. Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiora di Roma e questa è una nuova puntata di Radiofonicamente, il nostro podcast. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, qui è la seconda F che vi parla. Noi siamo Maria Sole,
Ryan, Marco
e Rufaida
e oggi vi andremo a parlare delle emozioni.
Ti domandi a volte come funziona il tuo cervello? Che cosa succede nel tuo cervello quando vivi un'emozione che non riesci a gestire e regolare e che alla fine ti travolge? Perché a volte tutto funziona alla perfezione nella tua mente e a volte invece sembra che ci sia il terremoto? Perché con quel professore o con quella professoressa dà il meglio di te quando ti interroga e con un altro. Invece, a causa di una grande agitazione e tensione, rischi di compromettere il risultato dell'interrogazione.
Bene, le risposte a queste e ad altre infinite domande sono scritte proprio dentro il tuo cervello e adesso è proprio lì che proveremo a portarti, per aiutarti a capire com'è strutturato e che cosa succede al suo interno. Immaginati di avere davanti a te una casa costruita su 3 piani. Ogni piano è un luogo specifico e autonomo. In ogni piano succedono cose che possono avvenire solo lì. Però esiste un ascensore che si muove in verticale e che collega i 3 livelli tra di loro. Così è possibile spostarsi tra i piani, proprio come è possibile trasportare le informazioni da un livello all'altro del nostro cervello. Ciò significa che quello che succede al piano terra spesso ha conseguenze anche col primo e al secondo piano.
Partiamo dal piano terra. Esso corrisponde alla zona più antica, evolutivamente parlando, del nostro cervello. Significa che la possediamo noi esseri umani, che ci troviamo in cima alla scala evolutiva, ma ce l'hanno anche i rettili che invece sono molto meno evoluti e hanno comportamenti e capacità di azione alquanto limitati. In effetti, questo cervello viene definito anche rettiliano, perché gestisce tutte le funzioni che caratterizzano la base della vita di bisce e serpenti, di coccodrilli e alligatori.
Questo piano basso della nostra mente svolge però un ruolo fondamentale, si occupa della nostra sopravvivenza. È qui, infatti, che abbiamo i centri nervosi deputati alla funzione cardiorespiratoria, le centraline di comando che presidono alla definizione del battito del ritmo cardiaco, che stabiliscono quanto devi accelerare il respiro nel caso in cui tu stia correndo o facendo uno sforzo fisico. È a questo livello che accedono tutti i processi involontari necessari alla sopravvivenza. Perché se così non fosse, noi non potremmo vivere.
Questo piano terra del cervello, per noi esseri umani, a volte può rappresentare la salvezza, ma anche un rischio incredibile. È fonte di salvezza perché di fronte a un evento inaspettato è potenzialmente mortale, immediatamente. In modo automatico e irrazionale ci spinge alla fuga, ci fa allontanare dal pericolo, prova a condurci in una zona di protezione e sicurezza. Aiuta le persone a mettersi in salvo in caso di attentati, terremoti, attacchi armati e guerre. A volte però il cervello rettiliano compie il proprio lavoro in modo paradossale, perché spinge a considerare pericoloso qualcosa che non lo è.
Pensate a quello che è successo in piazza San Carlo a Torino nel giugno del 2017. Qui migliaia di tifosi stavano assistendo alla partita della finale di Champions, in cui era coinvolta anche la Juve. Era una serata di festa, ma qualcuno, all'improvviso, probabilmente per fare uno scherzo, fa scoppiare dei petardi. E la gente non capisce più nulla, pensa a un attentato. Migliaia di cervelli rettiliani pensano che ci sia da attivarsi per salvare la pelle. Tutti corrono in tutte le direzioni, si cade, ci si calpesta, sembra una scena di guerra. Non c'era nessun attentato e quella sera più di 1500 persone sono state ricoverate o medicate presso gli ospedali della città. E qualcuno ci ha anche rimesso la vita.
E questo fatto tremendo ci fa capire quanto veloce e quanto potente è il cervello rettiliano quando si attiva. Ci mostra quanto esso possa essere impulsivo e irrazionale. Questo esempio dimostra quali rischi si corrono quando ci facciamo controllare dai nostri impulsi e che sarebbe meglio che anche nelle situazioni più estreme fossimo noi in prima persona a controllare in modo razionale e non impulsivo i nostri processi decisionali. Non è facile, Ci vuole esercizio, capacità di connettere tra loro i piani del cervello e quindi di permettere a quelli superiori di frenare la velocità di reazione con cui ci guida e controlla il cervello rettiliano.
Al primo piano del nostro cervello ci sono le emozioni, ovvero quegli aspetti della nostra vita psichica che più ci fanno stare bene, ma anche quelli che più ci fanno stare male. Pensa all'ultima volta che hai sentito il cuore battere fortissimo, magari ti stava passando vicino quel ragazzo o quella ragazza che quando lo vedi o la vedi non capisci più nulla, oppure è stato mentre guardavi un film thriller.
Si tratta di due momenti molto diversi tra loro che è sul tuo corpo, però vengono scritti con caratteristiche molto simili, ad esempio l'aumento del battito cardiaco, pur derivando dall'attivazione di due emozioni molto differenti. Nel caso del ragazzo o della ragazza dei tuoi sogni, l'emozione che si accende è quella della sorpresa o della gioia. Nel secondo caso, quello del film thriller, l'emozione che viene attivata è invece quella della paura.
La centralina di comando della nostra vita emotiva sta tutta nel primo piano del nostro cervello. Lì hanno le loro stanze le sei emozioni primarie, quali tristezza, paura, disgusto, rabbia, sorpresa e gioia. Quando la luce di una di queste stanze si accende, di solito te ne accorgi perché il tuo corpo modifica lo stato in cui è rimasto fino a un secondo prima che tu ti emozionassi.
Le emozioni sono una modificazione dello stato di equilibrio del nostro corpo. Si sentono, si attivano rallentando o accelerando il battito del cuore o il ritmo del respiro. Si attaccano alla bocca dello stomaco e la chiudono, la serrano, fino a non permettere che tu ingerisca nemmeno un microscopico boccone. Sono questi i segnali corporei che si trasformano in esperienze della mente, perché salgono dal corpo al cervello e si collocano lì, proprio al primo piano.
Al piano alto del nostro cervello si trova il cervello che pensa, detto cervello cognitivo, che è poi la centralina generale, e da qui parte ogni comando. Tutto quello che vogliamo, tutto quello che facciamo, tutto quello che sappiamo è il risultato di un intenso lavoro dell'ultimo piano del nostro cervello. È qui che avvengono i compiti più complessi del nostro funzionamento mentale. Compiti che solo noi umani siamo in grado di assolvere, che sono ben testimoniati dal fatto che siamo gli unici esseri viventi dotati della competenza del linguaggio verbale. È grazie alle parole che possiamo interagire con gli altri e possiamo trasformare ogni incontro in una bellissima relazione.
Ma, oltre a parlare, il nostro cervello cognitivo ci permette di risolvere problemi e progettare la nostra esistenza. Non solo quello che faremo sabato prossimo insieme ai nostri amici, ma anche quello che ci piacerebbe fare nella vita. È sempre il cervello cognitivo che sono scritti i nostri punti di forza in relazione alle materie che studiamo a scuola.
Howard Gardner è un famoso scienziato che ha parlato di menti multiple, cioè ha descritto che il nostro cervello cognitivo è come una sorta di puzzle di tanti differenti cervelli, ognuno con funzioni e compiti specifici, che nel loro insieme formano la nostra mente nel suo complesso. Nel modello originale di Gardner erano incluse sette menti fondamentali. Cinque sono le menti che si occupano di competenze disciplinari specifiche, quali quella verbale, letteraria, matematica, musicale, corporea, artistica. Inutile dirti che ognuno di noi combina queste intelligenze in un mix individuale diverso da quello di tutti gli altri.
Probabilmente chi progetta edifici ha una capacità non indifferente nelle aree artistiche e matematiche, mentre chi scrive testi per canzoni deve essere parecchio forte sul fronte della mente verbale e letteraria e della mente musicale. Il famoso pittore Van Gogh deve essere stato straordinario in quanto a mente artistica e il celebre ballerino Roberto Bolle probabilmente è insuperabile per ciò che riguarda l'intelligenza del corpo. Ma come puoi facilmente immaginare essere capace di competere in una disciplina sebbene possa condurci sulla strada del successo professionale? Non significa automaticamente essere una persona felice e realizzata nel corso della propria esistenza.
In effetti, Gardner inserisce nel suo modello altre due intelligenze che non corrispondono a nessuna disciplina che studia a scuola. L'intelligenza intrapersonale corrisponde al motto «Conosci te stesso» del filosofo ateniese Socrate e tende a promuovere un continuo dialogo tra noi e noi stessi, una sorta di ricerca interiore alla scoperta della propria essenza, dalla propria natura, delle proprie attitudini, dei propri punti di forza e di debolezza. Allo stesso tempo, Gardner ci dice che dobbiamo sviluppare anche la nostra intelligenza intrapersonale, ovvero la capacità di entrare in relazione con gli altri, di conoscere le loro emozioni e le loro intenzioni quando sono in contatto con noi.
È la combinazione di queste due intelligenze, intrapersonale e interpersonale, a costituire quella che potremmo definire la nostra intelligenza emotiva, ovvero la nostra capacità di muoverci nella vita con competenza, prendendo il meglio di quanto essa ha da offrirci e imparando ad adattarci anche al brutto che ci fa trovare sul nostro cammino, che purtroppo non è mai del tutto evitabile, ma se ci siamo allenati bene, qualsiasi cosa ci capiti la potremmo affrontare e con le giuste competenze emotive e cognitive elaborare e superare.
Dal nostro gruppo è tutto, alla prossima.
Ciao!
Ciao! Spells, ooh, magic in the air, you can tell, whispers of the night, calling me, ooh, feel the twilight, sweet symphony, dancing lights, shine for me, ooh, yeah. Sparkling ring light, stars set me free, in the glow, we find our beat, ooh, twilight magic, ain't it sweet, dancing lights, shine for me, we fly. Moonlight serenade, gentle breeze. Ooh, yeah. Twilight whispers through the trees. Magic hour, pure delight. Ooh, dancing neath the fading light. As the night takes over, we unwind. Ooh, yeah. Twilight's magic stays in mind. In the memory of the burning skies.
Salve a tutti, siamo Sofia,
Alice,
Ruan,
Mattia,
Flavio
e oggi vi parleremo delle emozioni, in particolare la rabbia. La rabbia ci rende ciechi, non vediamo più chi abbiamo davanti, vediamo solo nemici, ostacoli e minacce. Ogni parola ci sembra una provocazione, ogni gesto un attacco. Non vogliamo dialogare, vogliamo ferire, vogliamo essere ascoltati, ma gridiamo così forte che nessuno riesce più a capire. È un incendio che brucia tutto, affetti, legami e fiducia. A volte la rabbia ci fa sentire potenti, invincibili, ma è un potere che costa caro. In fondo però la rabbia nasconde sempre qualcosa di più, dolore, delusione e paura. Ma quando siamo in mezzo alle fiamme non lo vediamo, ci lasciamo consumare, come se l'unico modo per liberarcene fosse distruggere tutto.
Con il passare del tempo, se abbiamo coraggio di guardarci dentro, possiamo iniziare a esplorare le radici della rabbia. E lì scopriamo che non è mai solo l'evento che ci ha fatto esplodere. La rabbia è spesso un segnale, un messaggero di qualcosa che non va da tempo. È la voce interiore che dice «basta, mi hanno irato troppo, a lungo». Magari una ferita dell'infanzia, un bisogno mai riconosciuto. Forse l'ansia di fallire, il terrore di essere abbandonati, il peso di aspettative irraggiungibili. Spesso è una paura travestita da forza. La paura di non essere abbastanza,
di non contare nulla, di non riuscire a cambiare.
La rabbia nasce laddove la vulnerabilità non ha trovato ascolto e un grido dice guardami, ascoltami, aiutami, e quando impariamo a riconoscerla per ciò che è un dolore che ha perso la parola, allora iniziamo davvero a guarire, perché la rabbia in fondo chiede solo attenzione, chiede spazio, chiede verità.
Poi arriva il momento in cui la rabbia prende il sopravvento, non importa quanto abbiamo resistito, quando esplode lo fa con una potenza che ci sorprende, è un fiume in pieno, una tempesta che travolge ogni tentativo di calma, le mani tremano, il respiro si accorcia, le parole diventano taglienti, in quel momento non siamo più noi, o forse siamo la parte più profonda e nascosta di noi, quella che non mostriamo mai, quella che abbiamo sempre cercato di tenere a bada.
Dopo l'incendio resta il silenzio, un silenzio pesante, carico di ciò che è stato detto e fatto. È il momento in cui torniamo in noi, guardandoci intorno come sopravvissuti di una tempesta. Le stanze sono vuote, gli occhi sono rossi, la gola secca. Il cuore, prima gonfio di rabbia, ora è stanco. È come svegliarsi dopo un sogno agitato e rendersi conto che nulla è cambiato, se non in peggio. A volte ci sentiamo colpevoli, altre volte ci sentiamo giustificati, ma c'è sempre una sensazione di perdita, come se qualcosa dentro di noi si fosse incrinato. Ci chiediamo se abbiamo esagerato, se abbiamo fatto male, se avremmo potuto gestire diversamente le cose, e la verità spesso è che sì, avremmo potuto, ma non abbiamo fatto.
Queste sono le radici e i fuochi della rabbia. Tutti insieme vi diciamo arrivederci e buon ascolto.
Where the stars don't hide from day, wide open roads, dry lines. In my heart the sun still shines, lost in the space between dreams, where nothing's what it seems. Chasing shadows on the run, in a world that's just begun. Promises that gently fade, mirrored lakes and silent jade, whispers of a life unknown, echoes of a sea not sown. Fear and hope collide at dawn, what's been broken wasn't gone. Tides that surge and then retreat, finding solace on this street. Lost in the space between dreams, where nothing's what it seems. Chasing shadows on the run, in a world that's just begun. Promises that gently fade, mirror lens what it seems. Chasing shadows on the run, in a world that's just begun. Gently fade, nearer than nearer than what it seems. Nearer makes and solidly fade, the world that's just begun. Promises that gently fade, mirrored lakes and silent jade, whispers of a life unknown, echoes of a seed not sown. Fear and hope collide at dawn, what's been broken wasn't gone. Tides that surge and then retreat, finding solace on this street. Fear and hope collide at dawn, what's been broken wasn't gone. Tides that surge and then retreat, finding solace, solace on this street. Every high has its lows, walking roads of who will be in the space that sets us free. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ciao a tutti, noi siamo Antonio,
Samion,
Viola,
Stella
e parleremo della gioia.
Viola, secondo te a cosa serve la gioia?
La gioia è un'emozione positiva che fa vivere più a lungo. La gioia è un'emozione fondamentale per ognuno di noi perché contribuisce a mantenere un equilibrio emotivo e influisce positivamente sulla salute fisica e mentale. La gioia è lo stato di soddisfazione che si manifesta quando raggiungiamo obiettivi o si esaudisce un desiderio a cui tenevamo molto. È caratterizzata da specifici espressioni come l'accelerazione del battito cardiaco e l'aumento dell'eccitazione. La gioia ci spinge a raggiungere i nostri obiettivi. Alcuni studi hanno rilevato che la soddisfazione e l'appagamento per la conquista di una vittoria contribuiscono ad aumentare l'autoefficacia e la voglia di fare. Le emozioni positive, come appunto la gioia, sembrano in grado di produrre tre importanti conseguenze psicologiche: rinforzare le capacità attentive e cognitive, tra cui la memoria, creatività e apprendimento. Favorisce la capacità di analisi globale, ovvero l'abilità di vedere non solo l'albero ma la foresta, predisponendo a una visione complessiva delle cose. Migliora la capacità della resilienza, ovvero l'abilità di far fronte in maniera flessibile alle situazioni pericolose o di stress, generando maggiormente fiducia in se stessi. In sostanza, la felicità crea un circolo virtuoso. Quanto più sperimentando emozioni positive, tanto più diventiamo in grado di perseguire i nostri obiettivi e gestire lo stress con successo. Una gestione efficace dello stress contribuisce al nostro benessere psicofisico, generando nuovamente delle emozioni positive. Il ciclo si ripete. Stella, come descriveresti la gioia?
La gioia è un'emozione che in realtà non può essere descritta. È un'emozione così forte che ti esplode da dentro ed è molto diversa dalla felicità, perché la felicità si sperimenta con dei fattori esterni. La gioia si può riconoscere con diversi fattori. Per esempio il sorriso. La gioia è l'unica emozione in grado di generare questo gesto, che è anche contagioso. Infatti, se una persona ride o sorride, fa ridere e sorridere anche le persone intorno. Inoltre la gioia ci eccita e ci fa diventare delle persone più energiche. La gioia contribuisce alla nostra percezione visiva, quindi noi vediamo i colori intorno a noi più brillanti e vividi. E contrasta le emozioni negative, contribuendo anche a un atteggiamento positivo, anche se le situazioni che viviamo possono essere complesse o dolorose. Viola, come si può alimentare la gioia?
Molto tempo in solitudine può risultare dannoso per l'umore e incentivare l'isolamento. Si consiglia di privilegiare i momenti di interazione con amici o persone a noi care. Le ricerche mostrano infatti che le singole azioni in questa direzione possono contribuire a migliorare l'umore più di quanto si possa pensare. Le persone osservano tutto ciò per cui si sentono grate, sembrano anche più felici. Per la salute il buon umore è importante, in particolare la qualità del sonno, piuttosto che la quantità. L'esercizio fisico, infine, aiuta a rilassarsi e favorire il rilascio delle endorfine, la sostanza responsabile di buon umore.
Inoltre la gioia si può pitturare, diciamo, perché ci sono molti artisti che pitturano la gioia sulle loro tele, creando dei dipinti che ce la trasmettono e che ci rendono felici. Molti scienziati poi hanno condotto degli studi sulle canzoni che rendono più felici. E si è giunto al risultato che la canzone dei Queen, Don't Stop Me Now, è la canzone che rende più felici e che ci dà più soddisfazione, la canzone che ci incoraggia di più.
La gioia è una sensazione bella e forte che provi quando succede qualcosa che ti rende felice. È quel momento in cui ti viene da sorridere senza pensarci, quando ti senti leggero dentro, come se tutto andasse bene. Può succedere anche giochi. Quando ricevi una bella notizia, quando stai con le persone che ami o quando fai qualcosa che ti piace tanto.
È diversa dalla felicità perché la gioia è più visiva, più intesa, come una scintilla dentro di te. Anche una cosa piccola può darti gioia, come un abbraccio o un complimento sincero.
Grazie per averci ascoltato. Ciao!
Chasing horizons where dreams fit. Life's a map to places yet unseen. Dusty paths lead to golden shores. Unlocking secrets behind closed doors. With every mile I've found my way. In this journey there's no need to stay. Through unseen
Ciao, noi siamo Adriano,
Adriana,
Cristiano,
Massimo.
Adriano, cos'è l'ansia?
L'ansia è una delle emozioni più comuni e universali che ogni persona può sperimentare nel corso della vita. È una sensazione complessa che può manifestarsi in modi diversi, da un lieve senso di inquietudine a una paura intensa e paralizzante. L'ansia si presenta spesso in situazioni di incertezze, di cambiamento, quando ci si trova di fronte a sfide significative. È una risposta naturale del corpo che in piccole dosi può aiutarci a rimanere concentrati e pronti ad affrontare le difficoltà. Tuttavia, quando diventa eccessiva, può influenzare il benessere mentale e fisico, ostacolando la capacità di prendere decisioni e vivere serenamente la quotidianità.
Adriana, quando è che si sperimenta l'ansia?
Quando ci si trova di fronte a eventi stressanti, un esame, un colloquio di lavoro o una presentazione pubblica, l'ansia può intensificarsi. Il corpo e la mente si attivano per affrontare la situazione, ma lo stress è allo stesso tempo eccessivo. L'ansia spesso si manifesta quando si pensa a qualcosa che deve ancora accadere, l'incertezza sul risultato di una situazione, il timore di sbagliare o di non essere all'altezza. Possono generare una preoccupazione costante che impedisce di vivere serenamente il presente. Affrontare un cambiamento importante, come trasferirsi in una nuova città, iniziare un nuovo lavoro o entrare in un nuovo ambiente sociale, può scatenare molta ansia. L'adattamento alle nuove circostanze richiede molto tempo e la paura dell'ignoto può contribuire a una sensazione di insicurezza. Cristiano, cosa succede se provi ansia?
Quando si prova ansia, di solito abbiamo dei tipici sintomi. Quelli fisici sono tendenzialmente tensione muscolare, quindi la rigidità dei muscoli, accompagnata spesso da dolori, battito cardiaco accelerato, difficoltà respiratorie, come se mancasse l'aria, sudorazione, vertigini o sensazioni di svenimento, dovute anche alla respirazione irregolare, disturbi gastrointestinali o crampi allo stomaco. I sintomi emotivi più tipici sono la preoccupazione costante e la difficoltà di concentrarsi. Quelli comportamentali sono irritabilità dovuta agli stimoli esterni, insonnia, difficoltà nel prendere decisioni.
Massimo, alcune volte confondiamo paura con l'ansia. Qual è la loro differenza?
Paura è una risposta immediata a un pericolo concreto e reale. Quando ci troviamo una minaccia che abbiamo davanti, come una situazione di emergenza. Il corpo attiva la paura per prepararci a reagire rapidamente, fuggire, combattere o proteggersi. La paura svanisce quando il pericolo non è più presente. L'ansia, invece, è una sensazione più diffusa e spesso legata a minacce percepite o a situazioni incerte. Non è sempre un fattore scatenante e può persistere nel tempo, anche senza reale pericolo imminente. L'ansia è spesso associata a preoccupazioni per il futuro, alla paura di sbagliare o al timore dell'ignoto.
Quando l'ansia prende il sopravvento, il corpo e la mente entrano in uno stato di allerta eccessivo. Il battito cardiaco accelera, la respirazione diventa superficiale, i muscoli si irritano e la mente è invasa da pensieri negativi e catastrofici. Può essere difficile concentrarsi, prendere decisioni e persino svolgere attività quotidiane.
In alcuni casi l'ansia può portare ad attacchi di panico, caratterizzati da una sensazione di perdita di controllo e paura intensa. Se non gestita, può influenzare il benessere generale. Ma esistono strategie efficaci per affrontarla e ritrovare quell'equilibrio.
Noi vi salutiamo e vi diamo una buona giornata.
Soft paths wrap around me, letting go. Reflections dance upon the quiet night and the stillness. Everything feels right. Let the calm embrace the wandering heart. In the subtle moments, a brand new start.
Buongiorno, noi siamo Nathaniel,
Anita,
Matteo, Lorenzo.
Che cos'è la tristezza? È un'emozione universale che si accende nei momenti che possono essere negativi, come perdere le persone a noi care, cambiamenti ormonali o durante difficoltà personali, ma anche potrebbe essere positiva, facendoci riflettere sui cambiamenti della nostra vita. Molto spesso è accompagnata da sintomi fisici, pianto, senso di vuoto o psicologici, pensieri cattivi, rabbia. Nella società moderna, dove il pensiero è positivo e quasi d'obbligo, la gente rifiuta, non vuole accettare la tristezza, fa parte del percorso di vita.
Nathaniel, cosa succede quando si è tristi?
Questa emozione ci fa crescere rinforzando il carattere, ci costringe a confrontarci con noi stessi, insegna ad essere empatici, come affrontare il dolore e superare le esperienze tristi, e aiuta a capire chi siamo e di cosa siamo capaci. La tristezza è uno stato d'animo che può durare per un periodo di tempo e nei casi più complessi serve aiuto di professionisti.
Lorenzo, quali sono le cause della tristezza?
La tristezza è un'emozione complessa e multifattoriale che può derivare da una combinazione di cause biologiche, psicologiche, sociali e ambientali. Le esperienze dolorose e traumatiche, magari quando ti è morta una persona cara, magari una separazione, un licenziamento o un fallimento personale. possono scatenare una tristezza profonda, spesso accompagnata da un senso di impotenza e solitudine. Bassa autostima di insoddisfazione personale, la percezione di non essere all'altezza delle proprie aspettative o di quelle altrui può generare un senso di tristezza legato al fallimento o alla frustrazione. Oppure disturbi dell'umore, condizioni come la depressione maggiore o il disturbo distimico sono caratterizzati da una tristezza persistente, perdita di interesse e apatia. Un'altra causa potrebbe essere l'isolamento sociale, la solitudine e la mancanza di supporto sociale sono forti fattori di rischio per la tristezza e la depressione. Una ricerca ha evidenziato che le persone con sintomi depressivi tendono a interagire meno con gli altri e a preferire contatti con persone altrettanto depresse, creano un circolo vizioso di isolamento.
Ma come facciamo per evitare la tristezza?
Evitare di essere tristi può essere molto difficile, ma ci sono alcune strategie che possiamo mettere in atto. È importante passare del tempo con gli amici o con i familiari per sentirsi meno soli. Praticare attività fisica o sport ci aiuta inoltre a rilassare il nostro corpo e a migliorare l'umore. Praticare hobby e interessi ci fa staccare la mente dalle preoccupazioni e dai pensieri più brutti che ci assillano ogni giorno e ci aiuta a sentirsi più felici. È importante anche guardare il presente e viversi e godersi il momento senza pensare troppo al futuro o al passato.
Anita, ma se siamo già tristi, come facciamo a non sentire?
Ognuno ha un modo diverso per farsi passare la tristezza, perché è un percorso personale e soggettivo. Una piccola pratica che possiamo mettere in atto è esprimere le nostre emozioni, scrivendo per esempio un diario o parlare con i nostri amici o con i nostri familiari. Praticare self-care, ovvero fare tutto ciò che ci fa stare bene. È importante anche cambiare prospettiva e guardare i lati positivi di ogni cosa. Si potrebbe provare a scrivere una sorta di diario nel quale scriveremo 5 piccole cose che ci rendono felici ogni giorno. È importante anche fare qualcosa di nuovo, così da trovare un nuovo hobby che ci aiuta ad avere nuove fonti di gioia.
La tristezza in certi casi si può trasformare in depressione.
Infatti, la depressione è molto più di un semplice momento di tristezza. È un disturbo mentale serio e complesso che può influenzare profondamente il modo in cui una persona pensa, sente, si comporta e vive la quotidianità. Non si tratta solo di essere giù di morale. La depressione può durare settimane, mesi o anche anni e spesso rende difficile svolgere anche le attività più semplici. Chi soffre di depressione può provare un senso di vuoto, perdita di interesse per tutto ciò che prima dava piacere, stanchezza continua, difficoltà a concentrarsi, senso di colpa o inutilità. E nei casi più gravi può avere pensieri suicidi. La depressione può colpire chiunque, a qualsiasi età, anche persone che dall'esterno sembrano avere tutto. Le cause della depressione sono diverse, possono essere biologiche, psicologiche o sociali, e in molti casi è il risultato di una combinazione di fattori. È importante sapere che la depressione si può curare. Esistono trattamenti efficaci come la psicoterapia, i farmaci antidepressivi e il supporto sociale. Purtroppo, molte persone non chiedono aiuto perché hanno paura di essere giudicate o perché non riconoscono i propri sintomi. Per questo è fondamentale parlare apertamente di salute mentale, proprio come si fa per quella fisica. In conclusione, la depressione è una malattia vera e propria e non una debolezza. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Dalla seconda F è tutto.
Ciao!
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dalle alunne e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma,
in collaborazione con la rete di podcast Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify,
Amazon Music
e a breve anche YouTube. Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci su Facebook, Instagram e Threads.